Allora, buona pratica a tutti noi. Allora, invito noi stessi a trovare una posizione adeguata, una posizione che ci permetta di essere in una situazione piacevole, agevole, che non ci porti tensione o sofferenza, ma che allo stesso tempo sia una posizione attiva, in cui noi siamo consapevoli di noi stessi e del nostro corpo, in cui possiamo sviluppare una buona respirazione, che è fondamentale sia per un aspetto salutare, ma sia anche proprio per quello che è una delle fonti principali della nostra meditazione, della consapevolezza di sé. Cerchiamo quindi di abbandonare tensioni nelle gambe, nei piedi, nelle articolazioni delle gambe stesse, di sentire un bacino stabile. A volte, quando perdiamo consapevolezza, oltre che il respiro, può essere utile riprendere la percezione del contatto che abbiamo con la terra. Ci riporta alla presenza, essere qui e ora. Il busto è disteso, ma non rigido. È una cura particolare alle mie spalle, dove spesso si annida molta tensione. Quindi lascio cadere, ma cercando di non richiudere le spalle stesse. Le braccia sono morbide. Osservo le mani, in che posizione possono essere. A volte è piacevole averle una sull'altra in grembo, oppure appoggiate sulle ginocchia, o nella posizione che sentiamo agevole. Cerco di non tendere i muscoli del collo e di avere il viso il capo in una posizione assolutamente naturale. Tutta la gola è aperta e rilassata. E questo rende più facile la nostra respirazione. L'espressione del volto abbandona eventuali piccole rigidezze nel mento, nelle labbra, nella lingua, nelle narici stesse, negli occhi e nelle palpebre. Le sopracciglia formano due piccoli archi e la nostra fronte si distende e abbandona tutte le rughe dovute a tensione e preoccupazione. E questo mi porta a essere qui e ora e ad accogliere nel modo migliore sia questo suono della campana e sia la meditazione che seguirà. Buona pratica a tutti noi. Per qualche momento mi osservo e lascio venire un respiro naturale. E se possibile, una quiete almeno parziale nella mente. Prima di poter dare, devo essere pronta, devo essere pronto. E allora abbandono tutto quello che è negativo, superfluo e che ostacola la mia pratica. La prima intenzione è rivolta a me stesso, a me stessa, perché come chiunque altro ho bisogno di benevolenza, di compassione, di gioia e di equanimità. Che io possa essere in pace, felice e leggero nel corpo e nella mente. Che io possa essere al sicuro e libero anche nei pericoli. Che io possa essere libero da rabbia, afflizioni, paure e ansia. Che io possa guardare me stesso con gli occhi della comprensione e dell'amore. Che io possa riconoscere e toccare i semi della gioia e della felicità presenti in me. Che io possa imparare a identificare e capire le origini della rabbia, dell'avidità e dell'illusione presenti in me. Che io possa imparare a nutrire ogni giorno i semi della gioia già presenti in me. Che io possa vivere in buona salute, stabile e libero. Che io possa essere libero da attaccamento e avversione, ma mai indifferente. Chepina, Alice, Valentina, Silvia, possono essere in pace, felici e leggere nel corpo e nella mente. Chepina, Alice, Valentina, Silvia, possono essere al sicuro e libere anche nei pericoli. Chepina, Alice, Valentina, Silvia, possono essere libere da rabbia, afflizioni, paure e ansie. Chepina, Alice, Valentina, Silvia, possono guardare se stesse con gli occhi della comprensione e dell'amore. Chepina, Alice, Valentina, Silvia, possano riconoscere e toccare i semi della gioia e della felicità presenti in se stesse. Chepina, Alice, Valentina, Silvia possano imparare a identificare e capire le origini della rabbia, dell'avidità e dell'illusione in loro stesse. Che Pina, Alice, Valentina, Silvia possono imparare a nutrire ogni giorno i semi della gioia in se stesse. Che Pina, Alice, Valentina, Silvia possono vivere in buona salute, stabili e libere, e che possono condurre una vita degna di essere vissuta. Che Pina, Alice, Valentina, Silvia possono essere libere da attaccamento e avversione, ma non indifferenti. Che tutti coloro che soffrono per mancanza di risorse, di giustizia, di salute e di amore possono essere in pace, felici e leggeri nel corpo e nella mente. Che tutti coloro che soffrono per mancanza di risorse, di giustizia, di salute e amore possono essere al sicuro e liberi anche nei pericoli. Che tutti coloro che soffrono per mancanza di risorse, di giustizia, di salute e di amore, possono essere liberi da rabbia, afflizioni, paure e ansia. Che tutti coloro che soffrono per mancanza di risorse, di giustizia, di salute e di amore, possono guardare se stessi con gli occhi della comprensione e dell'amore. Che tutti coloro che soffrono per mancanza di risorse, di giustizia, di salute e di amore, possano riconoscere e toccare i semi della gioia e della felicità presenti in se stessi. Che tutti coloro che soffrono per mancanza di risorse, di giustizia, di salute e di amore, possano imparare a identificare e capire le origini della rabbia, dell'avidità e dell'illusione in se stessi. Che tutti coloro che soffrono per mancanza di risorse, di giustizia, di salute e di amore, possono imparare a nutrire ogni giorno i semi della gioia in se stessi. Che tutti coloro che soffrono per mancanza di risorse, di giustizia, di salute e di amore, possano vivere in buona salute, stabili e liberi. Che tutti coloro che mancano di risorse, di giustizia, di salute e amore, e per questo soffrono, possano essere liberi d'attaccamento e avversione, ma non indifferenti. E vorrei lasciare questi ultimi minuti della nostra meditazione insieme, in cui ognuno di noi possa, se lo desidera, mettere una sua intenzione, ma ricordando che benevolenza, compassione sono importanti, ma altrettanto importante è la gioia, quella che possiamo sviluppare in noi stessi e quella che possiamo dare agli altri. Quindi vorrei che anche questa meditazione avesse un che di leggero e di gioioso, perché lo scopo della pratica del Buddha è quella di andare al di là della sofferenza propria e altrui, senza distinzione. A tutti buona continuazione. Dov'è la mia mente ora? Cari amiche, cari amici, vi ringrazio per aver condiviso questa meditazione. Adesso possiamo riprendere qualche piccolo movimento che ci aiuti a sciogliere il corpo se è rimasto un poco rigido. Intanto saluto Santa e
Francesca, non c'è scritto, ma sono
Francesca
gli
che è in
occhi.
penombra.
Sì,
In
adesso mi
penombra, non si riesce a capire. Ben trovata.
sposto, grazie.
Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao.
Ciao. Bene, allora come accennato all'inizio, mi piacerebbe continuare questa tradizione della meditazione in camminata che può essere accompagnata da una musica. Possiamo camminare tranquillamente oppure se sentiamo che questa musica ci invita a qualche movimento particolare, può essere fatto. Durerà circa 7 minuti e mezzo insieme. Sono due brani abbastanza diversi uno dall'altro. Vediamo cosa succede. Spero di riuscire a condividere l'audio. Quindi aspettiamo ancora qualche momento di essere di nuovo tutti qua insieme. Grazie per aver condiviso questa meditazione camminata in movimento. Spero che si sia sentito bene. Manca Matilde, adesso vediamo se arriva. Bene, allora ci siamo. Quindi io volevo continuare a farvi ascoltare la seconda parte del discorso di Corrado Pensa. Corrado Pensa è uno dei primi maestri italiani di meditazione buddista, ha anche una grande conoscenza teorica, oltre che pratica. Su YouTube si trova qualcosa di suo. E la prima parte, forse qualcuno di voi c'era, l'ha sentita, la ricorda, parlava di tre aspetti fondamentali che sono Sila, Dana, Samadhi, ovvero eticità, generosità e meditazione. E come questi tre aspetti che sembrano così slegati, invece prima o poi nel suo discorso vengono a legarsi. E, continuando questo suo discorso, aveva parlato dei cinque precetti, ovvero degli aspetti etici fondamentali e trasmessi dal Buddha che sono normalmente sono espressi in forma negativa, quindi non uccidere, che vuol dire amore per la vita, non rubare, che intende generosità, non avere una condotta sessuale così scorretta per non creare sofferenza in altri esseri umani, quello di non mentire, ovvero di dire una parola veritiera, è quella di non prendere delle sostanze o comunque degli atteggiamenti che intossichino la nostra mente. E questo discorso comincia proprio con il quinto aspetto, quello che era stato tralasciato nella volta passata. Allora vedo di nuovo di condividere il tutto. La registrazione è vecchia, quindi non è... C'è un po' di rumore di fondo, siate tolleranti.
Il quinto precetto, non prendere sostanze intossicanti, cioè mettere sotto osservazione tutto quello che ci altera la mente da sostanze, droghe, alcol, medicine inutili. C'è in generale chi ha questa interpretazione, diciamo, ristretta del precetto, aggiunge tutto quello che sono forme di dipendenza. Comunque, anche se ci accontentiamo di dipendenze del tipo detto, c'è sicuramente da lavorare. Allora, ecco qua, che cosa succede? Succede che noi diventiamo, coltivando l'etica, persone più unite, meglio sempre dire l'interesse per l'etica, la sensibilità per l'etica, per non confonderla con un morale normativa, un doverismo. Diventiamo persone più unite, diventiamo persone più affidabili. Allora, vedete, si comincia a intravedere il ponte tra etica e generosità, perché l'affidabilità è un grosso dono che facciamo a noi stessi e agli altri. Vedete, non rimane lì come una medaglia, è qualche cosa che facilita veramente i rapporti e va anche oltre. Se siamo più affidabili, se siamo più uniti, noi abbiamo più succa, dicono i testi. Succa è felicità, felicità relativa, non felicità ultima, ma felicità. Cioè abbiamo meno confusione, siamo più decisamente orientati, come si parlava ieri sera, alla ricerca di quello che è buono, giusto, e quindi siamo più tranquilli, siamo più in pace, se c'è questo fondamento sentito di etica, e questo lo ritroviamo in tanti posti, all'infuori, dico oltre che nel Dharma, no? E là invece, però, guardate, se voi volete affrontare il viaggio travagliato della meditazione, voi bisogna che abbiate questa base, sennò la mente, con la sua potenza, se non è stata dissodata con un principio sostanzioso di etica, è selvaggia, è forte, è insidiosa, è astuta. Ci mettiamo in un'impresa molto più difficile, ripeto, non impossibile, e ci accorgiamo comunque che nel rafforzarsi dei principi etici si rafforza la meditazione. Sentiamo, ripeto, la parola che a me mi sembra che catturi meglio il beneficio è la maggiore affidabilità nei nostri confronti e nei confronti degli altri. Quindi affidabilità significa anche maggiore capacità di impegno, maggiore capacità di dedizione, no? Minore paura, no? Se c'è questa relativa pace di una buona sostanza etica, noi cominciamo ad avere meno paura di dire di no, meno paura di dire di sì, perché c'è la convinzione che certi principi sono fondamentali e quindi siamo anche disposti a non essere voluti bene, proprio così pensiamo, a non essere approvati se ci discostiamo da certe cose che magari segue il gruppo, no? Al quale facciamo parte, delle persone. No, noi diciamo di no, oppure diciamo di sì. E questo può dare fastidio, può crearci dei nemici, ma noi ci siamo resi conto che certe cose sono più importanti di rapporti un po' all'acqua di rose, se basta un nostro, una linea oltretutto etica per farli, forse è meglio che cadano dei rapporti che si preoccupano se noi abbiamo un principio, seguiamo dei principi etici. Tutto questo, ripeto, ci rafforza, vedere che siamo pronti a sacrificare delle cose aumenta questa nostra affidabilità a noi stessi e agli altri. Qualcuno di voi era a Pomaglia un mese fa e abbiamo commentato uno degli insegnamenti del Buddha più importanti, l'insegnamento sulla metta, il Metta Sutta, che si trova in una raccolta molto antica delle scritture sutralitate. Questa volta non percorreremo verso per verso, come abbiamo fatto a Pomaia, il Metta Sutta, però voglio ricordare l'inizio del Metta Sutta, perché ha a che fare con l'etica. Praticamente vengono descritte le qualità di una persona che aspira alla liberazione. Le qualità di una persona che aspira alla liberazione e che quindi, e questa è la seconda parte del Metta Sutta, è pronta a cominciare la pratica della metta, che poi viene descritta, no? Rapportarsi con un cuore di madre a tutti gli esseri viventi, eccetera, eccetera. Però prima di fare questo, cioè prima di passare alla pratica, etica e generosità, come è descritta questa persona che si è maturata, nella quale l'aspirazione alla liberazione non è più una semplice idea, ma è un fatto vivente, e che è quindi perfettamente equipaggiata per cominciare la pratica della metta, che viene descritta non in maniera, a parte il fatto che è basata sull'espressione di un augurio, però viene descritta come un fatto che deve essere il più continuo possibile. Esattamente, viene usata la stessa frase che viene usata nell'insegnamento della consapevolezza, quando siete seduti, quando camminate, quando siete sdraiati, per dire la massima possibile continuità, va bene? Ma questa persona deve essere anzitutto una persona, pensate un po', capace, abile, è usata la parola abile, nel prendersi cura di ciò che conta, nel prendersi cura di ciò che vale. No? La prima cosa che viene di questa persona, pensate che aspetto di maturità, no? Essere diventata capace di prendersi cura di ciò che vale. No? Noi spesso ci prendiamo cura, appassionatamente cura, di quello che non vale, no? Al punto che non sappiamo nemmeno cos'è quello che vale, perché siamo talmente presi, no? In questo, quello e quell'altro, che siamo convinti che, ossessivamente convinti che vale quella cosa, sentiamo cose enormi, bellissime, ma non le, non, cioè, le ascoltiamo ma non le sentiamo, perché siamo tutti quanti ipnotizzati, no? Questa è una persona che è già uscita da questa fase, da questo stadio doloroso, ed è capace, è abile addirittura nel prendersi cura di quello che vale, di quello che conta. Una persona così allora può aspirare allo stato di pace, commentato in maniera come si dice, unanime, come nirvana, come liberazione. E poi viene specificato ulteriormente questa capacità, come si deve manifestare. La persona deve essere una persona capace, sacco, capace. Non è che viene aggiunto qualche piccola angolazione esoterica, deve essere una persona capace. È bello che dopo aver detto per aspirare allo stato di nirvana, essere una persona capace, no? Non una persona imbambolata che aspira al nirvana, no? Cammina un palmo da terra, no? Tutte le immagini che possono, per vari condizionamenti, essere suscitati da questa cosa. Essere una persona capace. È interessante che non venga aggiunto nulla, proprio per dire, vogliamo dire questo, deve essere una persona capace, abile nel prendersi cura di quello che conta, capace nella vita, capace, cioè le potenzialità uscite fuori, non tenute dentro, rimosse, i talenti, tutti fuori, i talenti, diceva qualcuno, i talenti repressi sono come i bisogni repressi, fanno male, i talenti, la capacità, venuta fuori, la maturità. E poi si dice qualche cosa di interessante, si dice che questa persona è retta, diretta, cioè sto dando tutti equivalenti, tutti sinonimi, retta, diretta, onesta, semplice, no? Il uju significa dritta, questa persona dritta, ma dritta significa anche diretta, significa anche aperta, onesta, non onesta in senso minimale, no? E la cosa bella è che dopo aver detto uju, cioè detta in questi vari modi, integra, ribadisce su Uggio, che significa molto retta, no? Non gli è bastato di dire la persona dritta, aperta, semplice, no? Molto dritta, semplice, non sono casuali, no? Nelle scritture queste cose, viene ripetuto, ribadito, dritta, molto dritta. E poi con una, mi sembra magistrale, dopo aver così data tanta enfasi alla dirittura, nel caso che uno la intendesse in qualche maniera dirittura, no? Può fare un po' impressione, no? Non so come suona, come suonasse Uju, ma forse qualcosa del genere c'è. Allora, dopo aver detto dritta, semplice, diretta, molto dritta, semplice, diretta, dice Mudu, che vuol dire dolce. Capite? Dritta, molto dritta, molto retta, molto aperta, molto diretta, dolce. Tutto questo è avvolto, no? Avvolto nella tenerezza, no? In quel rispetto che diventa tenerezza. Ma capite il paradosso per l'io? C'è tenerezza e dirittura, no? Questa tenerezza non è molliccia, no? È tenerezza, è calore che non rinuncia ai principi, perché è dritta, è molto dritta, è pronta a farsi nemici, eh? Quindi non è, oggi si usa molto questa parola buonismo, che non ho mai capito bene, però non deve essere uguale a buono. Sono associate, chiaramente non a caso, questa capacità, questa forza, no? Questa spada e questa capacità di calore, no? Dritta è dolce, forte è dolce, cioè una completezza. E poi seguono la capacità che deriva da tutto questo di essere umili, no? Questa semplicità circondata da tenerezza, proprio ci porta alla bocca la parola umile in senso forte, in senso vero. E guarda caso, la sua parola è parola autentica, subacia, una parola buona, giusta, che comporta tutto quanto un lavoro. Allora, è chiaro che una persona così è già un dono vivente, quindi Dana è già, la generosità è già, non è un passo da fare, si aggira questo dono, no, per se stesso e per gli altri. Diciamo però, senza però, diciamo che là in generale una temperie etica fa sì che ci sia un istintivo, un'istintiva ricerca del dono, no? Del dono ulteriore. Allora, il dono ulteriore qual è? Il dono più grande, dicono le scritture, il dono più grande di tutti è il dono del Dharma. E perché? Perché ha come ogni goccia del grande oceano ha il sapore del sale, così ogni goccia del Dharma, ogni parola ha il sapore della libertà, ha il sapore della liberazione. Quindi questo è il dono più grande. E allora passiamo dall'etica, dalla capacità di generosità a una ricerca della liberazione, a una ricerca del cammino, come diciamo ieri sera, del suo frutto, del dono più grande e di quella dimensione nella quale ogni goccia ha il sapore della liberazione.
Scusate, è finito in modo un po' brusco perché continuava ancora successivamente, però mi sembrava che un discorso di circa 15 minuti potesse essere adeguato per il nostro incontro. E, avete sentito, il parlare è molto diverso dal leggere, no? Lui parla a braccio in questo momento e quindi l'atteggiamento è molto diverso di quello che viene semplicemente letto. Magari se non ne siamo abituati può apparire anche un po' strano questo. Io volevo, prima di cominciare la condivisione, leggere questo discorso di Metta, che è abbastanza breve, perché qua ne ha tracciato solamente una parte, ma non è stato detto tutto, e magari non tutti noi lo conosciamo o lo ricordiamo. Coloro che vogliono ottenere la pace devono praticare l'essere integri, umili e capaci di esprimersi con parole amorevoli. Essi sanno come vivere una vita semplice e felice, in piena calma, senza essere avidi e senza lasciarsi trascinare dalle passioni dei più, e non commettono atti che sarebbero disapprovati dai saggi. Che tutti siano felici in salute, con il cuore colmo di gioia, che tutti gli esseri vivano in pace e tranquillità, fragili o forti, alti o bassi, grandi o piccoli, visibili o invisibili, vicini o lontani, già nati o ancora non nati, che tutti dimorino nella quiete perfetta. Non si permetta a nessuno di fare del male ad altri, non si permetta a nessuno di mettere in pericolo la vita degli altri, che nessuno, accecato dall'ira o da desideri insani, auguri del male a nessun altro. Proprio come una madre ama e protegge il suo unico figlio, anche a rischio della propria vita, coltiveremo l'amore sconfinato da offrire a tutti gli esseri viventi nell'intero cosmo. Lasceremo che il nostro amore pervada l'universo intero in tutte le direzioni. Il nostro amore non conoscerà ostacoli. Il nostro cuore sarà libero da rancori e ostilità. Sia in piedi che in cammino, sia seduti che distesi, purché siamo risvegliati, manterremo la consapevolezza dell'amore nei nostri cuori. Questa è la più nobile maniera di vivere. Suono di campana. Adesso terminiamo quindi la registrazione della serata.